Buongiorno, benvenuti. Questo salmo ci ha ricordato che Dio è un Dio buono, vero? È un Dio buono sempre, vero? È un Dio buono quando nella tua vita tutto va bene. È un Dio buono anche quando non va tutto bene, vero? È un Dio buono quando preghi e risponde alle tue preghiere, vero? È un Dio buono quando preghi e risponde di no, vero? Eppure succede spesso che preghiamo al Signore e sembra proprio che abbiamo bisogno della cosa che stiamo chiedendo. Forse chiediamo di essere liberati da un grande dolore, da una grande sofferenza o da una grande malattia. Stiamo chiedendo qualcosa di buono. E poi Dio risponde no. Cosa provi? Cosa succede nel tuo cuore? Perché quando Dio risponde no, la sua bontà non cambia. Ed è quello che vediamo insieme questa mattina e anche nelle prossime domeniche. Cosa succede quando Dio risponde no? Oggi lo vediamo attraverso l'esempio dell'Apostolo Paolo. Paolo era un grande uomo di Dio, un servitore eccelso, un ministro del Vangelo. Ha portato il Vangelo fino alle estremità della terra allora conosciute. Voleva arrivare anche fino in Spagna. Un uomo che si è speso per il Signore. Eppure lui parla della sua esperienza, di quando ha pregato Dio e Dio gli ha detto no. E lui ha imparato da questo no 4 lezioni importanti che ha voluto condividere e che insieme questa mattina vediamo. Lo ha scritto ad una chiesa che aveva a cuore e che stava affrontando molte difficoltà, la chiesa di Corinto. Ha scritto la sua testimonianza nella seconda lettera ai Corinzi, che c'è nella Bibbia, al capitolo 12. E noi siamo privilegiati di poter ascoltare queste testimonianze dalla parola di Dio. Una parola che è vivente, che è vera. Non è soltanto l'esperienza di un uomo vissuto 2000 anni fa, è la parola di Dio, e Dio l'ha permesso che arrivasse fino a noi oggi perché è ancora oggi una fonte di fede per noi. E così vorrei leggervela, ho preparato anche alcune slide così possiamo seguire meglio il messaggio. Seconda Corinzi 12, 7 a 10 è il brano che leggiamo questa mattina. Voglio prima di leggervela darvi una piccola introduzione, perché al versetto 7, vedete, inizia con e perché. Allora voglio prima darvi un po' il contesto. Dal libro degli Atti noi sappiamo che Paolo è stato il fondatore di questa chiesa a Corinto, nel senso che è cresciuta ed è nata attraverso la sua testimonianza, prima nella sinagoga e poi tra i gentili, Atti capitolo 18. E Paolo è rimasto in questa città per 18 mesi. E quando è andato via, ha subito iniziato a scrivere. C'è stata una corrispondenza fra lui e la chiesa di Corinto per dei problemi che erano nati all'interno della chiesa. Di questa corrispondenza noi abbiamo soltanto 2 lettere, la prima e la seconda Corinzi. Nella prima Corinzi ha dovuto affrontare anche delle immoralità dentro la chiesa, ma soprattutto anche la presenza di falsi insegnanti. E in questa seconda lettera ai Corinzi, che lui scrive per incoraggiare i Corinti, perché? Perché dopo la prima lettera, ma non solo quella, i Corinti si sono ravveduti. E quindi lui è contento di aver ricevuto queste notizie. Ha spesso mandato dei collaboratori per avere notizie di questa chiesa. In questa seconda lettera lui riprende questo argomento, li incoraggia ad andare avanti. Gli dice che è contento che si sono ravveduti ma di nuovo affronta il problema di questi falsi insegnanti. Falsi apostoli definisce, che non solo introducevano delle dottrine sbagliate all'interno della Chiesa, ma mettevano in cattiva luce l'Apostolo Paolo e la sua autorità e il suo insegnamento. E così Paolo in questa sezione, dal capitolo 10 al capitolo 12, scrive proprio mosso da una grande emotività, perché sta soffrendo. E non è una sofferenza fisica, ma una sofferenza interiore dell'anima. Perché sta soffrendo? Sta soffrendo perché si rende conto che Satana sta agendo per dividere e spaccare questa Chiesa. Perché ha paura che tutto il suo ministero, i suoi 18 mesi, il suo insegnamento e quello che poi la Chiesa poteva fare nella città di Corinto per testimoniare il Vangelo sarebbe andato tutto quanto all'aria. E così lui in questa sezione parla di se stesso e ricorda i Corinzi, ma non vi ricordate com'ero quando stavo tra di voi? Ma non vi rendete conto di quale grande differenza che c'è fra il mio apostolato e questo di questi falsi apostoli, che vogliono solo approfittarsi di voi? E poi parla anche del suo ministero che ha fatto prima e dopo essere stato a Corinto, nel capitolo 11 lo possiamo leggere. E parla di se stesso, di quando si è convertito al Signore. È un tratto molto biografico della vita di Paolo, è proprio la sua testimonianza. E all'inizio del capitolo 12 dice: non dovrei vantarmi di me. Non è buona cosa vantarsi, no? Però per sfidare questi falsi apostoli, che dicono che sono meglio di me, allora io vi ricorderò anche le rivelazioni che ho avuto da parte di Dio, rivelazioni meravigliose. Paolo, sin dall'inizio della sua conversione, ha avuto rivelazioni dirette da parte di Dio. Vi ricordate sulla via per Damasco? E poi le testimoni anche altrove nel libro degli Atti, e le testimoni anche qui all'inizio del capitolo 12, dicendo: non so se con il corpo oppure senza il corpo, ma io sono stato portato alla presenza di Dio, in paradiso. E ho sentito parole incomprensibili o inspiegabili per noi umani. E allora, in mezzo a tutto questo, cosa era presente nella sua vita? Era presente una grande sofferenza. Una sofferenza interiore. Una sofferenza dovuta al fatto che la Chiesa a Corinto poteva spaccarsi, poteva dividersi. Poteva essere influenzata da questi falsi apostoli e il suo ministero poteva, in un schioccare di dita, non portare alcun frutto. Vi ricordate, abbiamo ascoltato nelle domeniche passate la sua esperienza a Tessalonica. Lì lui era preoccupato, ma perché? Perché c'era stato poco tempo a Tessalonica, era dovuto scappare ed era preoccupato. Figuratevi adesso. In una città dove era stato 18 mesi e dove una volta andato via aveva saputo che da Efeso un altro uomo di Dio dotto come Apollo era stato mandato da Aquila e Priscilla a Corinto per continuare ad edificare la Chiesa. E nonostante tutto questo Paolo dice: sto soffrendo. Sto soffrendo per questa Chiesa che è sotto attacco. Sto soffrendo per il mio ministero che è sotto attacco. E così si rivolge a Dio. Versetto 7 del capitolo 12. Questa è la sua testimonianza. Dopo che si rivolge a Dio, dopo che prega a Dio, e Dio gli risponde no. Non puoi essere liberato da questa sofferenza. Versetto 7. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli, il Signore, mi ha detto: la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. 4 lezioni che l'Apostolo Paolo impara quando prega a Dio e gli dice: Signore, liberami di questa sofferenza, liberami da questa prova. E il Signore risponde: no, no. Forse puoi pensare che Dio non è buono, perché sta permettendo questa sofferenza. Ma l'Apostolo Paolo, che era l'Apostolo Paolo, ha capito attraverso la sua personale esperienza che aveva bisogno di queste 4 lezioni per la sua vita eterna, per il suo ministero, per la sua vita di fede, per la sua vita quotidiana, per il suo carattere. Aveva bisogno di queste 4 lezioni. E allora le vediamo insieme questa mattina. Che Dio usa la sofferenza per tenerci umili, perché l'umiltà è una virtù. E Dio lavora per far maturare in noi questa virtù. Versetto 7. Che Dio usa la sofferenza per attirarci. Per attirarci a sé. Versetto 8. Che Dio usa la sofferenza per farci capire la sua grazia. Quando dice: la mia grazia ti basta. Versetto 9, la prima parte. Che Dio usa la sofferenza per farci davvero sperimentare la sua potenza. Gli ultimi 2 versetti, la parte B del versetto 9 e il versetto 10. Allora possiamo rileggere e rapidamente approfondire ogni singolo punto. Che cosa capisce Paolo da questa sua esperienza? Perché Dio sta permettendo che in una chiesa come quella di Corinto, dove lui ha faticato tanto per il suo ministero, adesso ci siano questi falsi insegnanti, questi falsi apostoli? Perché Dio permette questa sofferenza nella sua vita? Lo dice molto umilmente, molto semplicemente. Perché io non avessi a insuperbire. Per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne. Lo definisce un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Per l'eccellenza delle rivelazioni Paolo avrebbe potuto andare a Corinto e dire: ma voi non sapete chi sono io? Chi sono questi 4 qui che infangano il mio nome? E avrebbe peccato di orgoglio. E forse anche per il ministero che aveva svolto, così assiduo, così capillare. Adesso che lui è lontano, si rende conto che ci sono problemi e inizierà a domandarsi: ma allora, perché Dio permette questo? Forse non ho lavorato bene, forse non sono stato abbastanza incisivo nel mio insegnamento. Ma perché Dio adesso permette tutto questo? Serviva sempre per tenerlo umile. Paolo riconosce che lui aveva un problema. Questa spina non è una spina di rosa, è una scheggia di legno affilata come se fosse la punta di una lancia. E la carne dove si infila non è il suo corpo. Tutto il contesto non ci parla di una malattia fisica, anche se tanti hanno interpretato questo, perché Paolo andava in giro con un medico personale, Luca, l'autore del Vangelo di Luca e del Libro degli Atti, perché quando Paolo scrive ad esempio ai Galati dice che aveva una malattia che lo rendeva un po' schifoso ad avvicinarsi. Ma non era questo il problema che qui Paolo sta denunciando e per il quale Dio sta permettendo questa sofferenza nella sua vita. La scheggia che ha trafitto la carne in realtà sta facendo sanguinare il suo orgoglio. La sofferenza che Dio sta permettendo la sta permettendo per tenerlo umile. Perché? Perché il suo problema era quello dell'orgoglio. E lo dice molto onestamente, molto umilmente, sta imparando cosa sia l'umiltà. E così Dio sta permettendo che ci sia questa spina nella sua carne, nella sua natura umana, che lo tiene umile affinché non si inorgoglisca. E questa spina è un angelo di Satana. Quindi, come vedete, non c'entra niente la malattia. Un angelo è un messaggero, una persona che compie un servizio da parte di qualcuno. In questo caso è un servitore di Satana. E a Corinto c'era questo problema. A Corinto c'erano degli uomini che erano dei falsi apostoli. Capitolo 11, versetto 13, basta che con l'occhio andate al capitolo prima. A Corinto c'erano degli uomini che erano dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo, ma in realtà sono apostoli di Satana. Dice, non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. E allora Paolo, che stava lì, afflitto da questa situazione di Corinto, da questo assalto diabolico, con persone che avrebbe voluto affrontare, ma non poteva prendere il primo aereo ad arrivare a Corinto, o non poteva scrivere una mail agli anziani della Chiesa, ed era lì in sofferenza, dice Dio lo sta permettendo e sono schiaffeggiato. Ogni giorno che penso a questa cosa io in realtà sono tenuto umile. Perché? Perché devo imparare a dipendere da Dio, perché devo imparare che non dipende da quello che ho fatto prima in questa chiesa, perché devo imparare che la chiesa è la chiesa di Dio. Ma come, Paolo doveva imparare questo? Sì. Paolo dice che questo gli serviva per rimanere umile, per non sentirsi il cristiano più eccelso di questo mondo, per non insuperbire. Pensa anche a Giobbe. Giobbe è un esempio molto chiaro di un uomo benedetto da Dio nella sua vita, prima che affronti la sofferenza. E Satana va da Dio, Giobbe non ne sa niente, e sfida Dio e dice, togligli tutto a Giobbe e vedrai come ti rinnegherà. E così Giobbe viene attaccato da Satana e la sua fede viene messa alla prova e perde tutto, anche la sua salute fisica, e passa per delle sofferenze incredibili. E poi alla fine, attraverso questa prova, conosce chi è Dio. E dice, sì, avevo sentito parlare di te, ma ora ti conosco. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. E la fede di Giobbe attraverso questa prova sarà una fede trionfante, perché Dio era all'opera, non per le sue benedizioni materiali, ma per la sua ricchezza eterna. E sappiamo anche che dopo questa esperienza Giobbe riceverà molto di più materialmente, ma certo la sofferenza e il dolore della perdita nessuno lo potrà togliere. Attraverso quella sofferenza ha imparato qualcosa di più su Dio. E anche Gesù, quando incontra Pietro, poco prima di essere arrestato, e dice: Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma come, Signore? Ma non si può evitare? No. Ma quando sarà finita, dice, tu fortifica i tuoi fratelli, perché è necessario passare per questa strada affinché Dio operi nel nostro cuore, a livello della fede, a livello dello spirito. Dio usa la sofferenza per renderci uomini e donne più forti e, se necessario, più umili, più dipendenti da Lui. E questo ci porta al secondo punto, che quando Dio permette la sofferenza è perché Lui vuole attirarci a sé. E questo lo capiamo semplicemente da una cosa, dal versetto 8, quando Paolo dice: tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Paolo avrà chiesto forse la prima volta: Signore, io non ci posso credere a quello che sta succedendo a Corinto, ti prego, intervieni tu. Ho scritto la lettera, ho mandato i collaboratori, eppure ancora stiamo affrontando questi falsi apostoli, pensaci tu. E il Signore ha detto no. E allora lui che ha fatto? È ritornato, perché continuava a soffrire, e ha richiesto la seconda volta e la terza volta. La parola pregare qui è una parola molto forte, non è la classica parola che usiamo, che troviamo nel Nuovo Testamento quando leggiamo pregare. Qui significa proprio implorare, implorare. Una preghiera legata ad una sofferenza molto profonda. Vi ricorda qualcuno questa esperienza? Una sofferenza molto profonda che porta a cercare Dio per tre volte. Non l'ha fatto anche il Signore Gesù nel giardino di Getsemani? Per tre volte è andato lì a dire: Padre, se è possibile, questa sofferenza, questo calice, allontanalo da me. E cosa gli ha risposto il Padre? No. E Paolo, così come ha fatto prima il Signore Gesù, deve imparare che è la volontà di Dio che conta, non la propria. Possiamo forse fare fatica ad accettarlo, io ti capisco, perché ci passo anche io. Possiamo fare fatica ad accettarlo, ma quando Dio permette la sofferenza, Dio sta lavorando anche sulla nostra vita di preghiera. Perché quando va tutto bene, non preghiamo nello stesso modo. Forse quando va tutto bene sei pronto ad andare ovunque, vero? Vuoi andare al mare, vuoi andare al cinema, vuoi andare a ballare, vuoi andare in montagna, vuoi andare con gli amici, vuoi fare qualunque cosa quando va tutto bene. Ma quando soffri non vuoi fare nulla, vuoi stare nella tua cameretta. È il momento in cui ti rivolgi a Dio. E allora, quando Dio usa questi momenti di sofferenza, in realtà li sta usando anche per attirarci a sé, per cambiare un po' il nostro cuore, dirci: cercami, perché sono qui. Tre volte, dice, tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. E come ha risposto il Signore? Terza lezione che impara l'Apostolo Paolo, che la grazia di Dio è sufficiente. È sufficiente quando le cose vanno bene, è sufficiente quando le cose non vanno bene. Soprattutto ha imparato che la grazia di Dio è presente anche in mezzo alla sofferenza. Non è che quando io sono benedetto è perché sto bene, sono in salute, i figli stanno bene, la casa sta bene, il lavoro sta bene, sta tutto bene. E allora lì c'è la grazia di Dio, no? La grazia di Dio è in mezzo anche alla mia sofferenza. E la prova non mette in discussione la benedizione di Dio, né il suo amore. La grazia è il suo favore immeritato che fa per amore. Viene dalla parola greca charis, che vuol dire anche gratuito, no? È il dono che Dio fa agli uomini. E poiché siamo peccatori e viviamo in un mondo caduto nel peccato, i doni che riceviamo li riceviamo come un favore immeritato. Questa parola è strettamente legata ad un'altra, alla parola perdono. La grazia principale che Dio manifesta è il perdono dei peccati. Ma Dio fa grazia a tutti. Leggiamo che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, che dà da mangiare ai giusti e agli ingiusti, che dà vita ai giusti e agli ingiusti. Quella è sempre grazia. E se tu hai conosciuto Dio come personale Signore e Salvatore, se sai cos'è questa grazia che perdona i tuoi peccati, allora oggi stai sperimentando ancora questa grazia che ti aiuta a resistere al peccato, che ti aiuta nel tuo percorso di santificazione. È la stessa grazia che Dio conserva per te nel cielo, quando sarai glorificato. È tutta grazia. Noi stiamo vivendo proprio un'era, che è l'era della grazia. Prima del giudizio di Dio e dopo la risurrezione di Cristo, adesso viviamo l'era della grazia, dove il perdono di Dio è a disposizione dell'umanità. Quello che tu e io possiamo fare è solo accettare questa grazia, anche nella sofferenza. L'altra scelta è quella di ribellarci, di resistere a questa grazia. Non ce ne sono altre. Ma Dio vuole che impariamo questo, che la sua grazia è all'opera anche in mezzo alla nostra sofferenza, che il suo amore non cambia anche in mezzo alla nostra sofferenza. Geremia è stato un profeta di Dio che ha sofferto molto. Ha scritto un libro, Lamentazioni, in cui lamentava le sue sofferenze, le sofferenze di quel tempo. E stamattina in preghiera l'abbiamo ascoltato, proprio un suo brano di Lamentazioni, capitolo 3. Questo è quello che diceva il profeta al Signore. Gli diceva: ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Insieme al veleno, insieme alla sofferenza, insieme alla prova. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è tua fedeltà. Poi lo vogliamo cantare insieme. Grande è tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. E allora nel momento dell'afflizione, cosa dice Geremia? È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, perché la sua grazia ci sostiene. Dio lo ha portato davanti a questo problema, davanti a questa sofferenza, davanti a questo dolore, e ora Dio è pronto a sostenerlo. E la sua grazia non viene meno, e la benedizione di Dio non viene meno perché stai nella sofferenza. Dio non ti promette una vita senza problemi, L'avete mai letto nella Bibbia? Avrai una vita bellissima, abbondante, sì, c'è scritto abbondante, ma non abbondante che non ti manca nulla, di vestiti, di mangiare, di case, di amici. Dio non promette una vita senza problemi, ma promette una grazia abbondante in mezzo ai problemi e nel mezzo di questa vita. E così c'è un'ultima lezione che Paolo impara. Perché Dio permette la sofferenza? Perché la usa per farmi sperimentare che proprio là, quando sono debole, Dio è pronto con la sua potenza a sostenermi. Dio usa la sofferenza per farci sperimentare il suo potere. Il suo potere. Infatti dice: la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Nella tua debolezza. La mia potenza si dimostra perfetta. E perciò questa è la conclusione a cui arriva l'Apostolo Paolo. Molto volentieri mi vanterò di che? Non delle mie capacità, non delle mie rivelazioni, non di quello che ho fatto per 18 mesi a Corinto. Mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Io penso che ognuno di noi vuole che la sua vita sia influente, soprattutto dal punto di vista spirituale, del Vangelo, no? Desideriamo che la nostra vita sia influente, che Dio ci usi per portare il Vangelo ad altri, che abbia un significato. Questo è vero anche nel mondo, tanti vogliono avere una vita piena di significato. Le piattaforme social scoppiano perché le persone vogliono avere significato nel mondo, essere in qualche modo influenti. E molti non ci riescono e pensano che la loro vita non conta affatto. Ma è incredibile per noi cristiani sapere che la nostra vita conta e come. Perché è stata acquistata con il prezioso sangue di Gesù. Conta e come. E che Dio la vuole usare perché sia potente ed influente verso gli altri. E allora ti immagini, potrò essere un bel testimone di Gesù quando avrò un lavoro magnifico, avrò una famiglia magnifica, dei figli obbedienti, una casa perfetta, arredata, che non manca nulla. Una macchina che solo a guardarla dice, ammazza come te la sei guadagnata bene, bravo! Non è così. La potenza di Dio nella nostra testimonianza, dice qui l'Apostolo Paolo, si dimostra così potente quando noi non siamo più capaci di fare nulla, quando noi siamo deboli, quando le persone non possono più vedere le nostre capacità perché non ci sono più, quando noi siamo proprio arrivati in fondo alla nostra debolezza. E anche tu sperimenterai questo, che la potenza di Dio si dimostra tale quando tu arrivi proprio in fondo alle tue forze e dici, Signore, io non ce la faccio più, e smetti di appoggiarti sulle tue capacità e sperimenti la capacità di Dio. E vale anche per le persone a cui vogliamo bene, per i nostri parenti, per i nostri colleghi di lavoro, a cui vogliamo testimoniare. Fino a quando noi saremo lì a far vedere noi stessi, non vedranno Cristo. Ed è probabile che noi facciamo tutto bene perché vogliamo parlare di Cristo, ma loro non riescono a vederlo Gesù perché guardano a noi, alle nostre capacità. Ma invece è quando siamo sfiniti, quando siamo messi all'angolo dalle prove, dalle sofferenze, è come reagiamo in quel momento che permetterà alle persone di vedere Gesù, che permetterà veramente di fargli mostrare la potenza di Dio nella nostra debolezza. Perché Dio risponde di no e permette la sofferenza? Beh, abbiamo capito che riguarda l'umiltà, che riguarda la nostra intimità col Signore, che riguarda la sua grazia, che riguarda la sua potenza nella nostra debolezza. Questo è il cuore della vita cristiana. Non puoi pensare che siccome sei cristiano allora tutto finirà liscio come l'olio. Non puoi pensare che siccome sei un cristiano allora se Dio permette una malattia Dio è ingiusto. O forse non hai abbastanza fede, o forse non hai letto quel libro che ti ha fatto capire meglio. Non è così. Quando Dio fa davvero la sua opera nella nostra vita, la fa anche attraverso la sofferenza. La fa anche attraverso i no. Ricordate, c'era un libro per chi è genitore che si intitola I no che aiutano a crescere. La fa anche attraverso i no. Ci aiutano a crescere, ci aiutano ad imparare. Nella Bibbia abbiamo diversi esempi di quando Dio ha agito con potenza in una situazione in cui la persona era molto debole. Vi ho già fatto l'esempio di Giobbe prima. Era forte nella vita, Dio è intervenuto con la sofferenza e poi nella sua sofferenza l'ha ristabilito e l'ha messo a un posto più alto di prima. Guarda l'esempio di Giuseppe. Era forte nella vita, il preferito del padre, e poi è finito in carcere, venduto come schiavo. E nella sua sofferenza Dio lo ha innalzato a una posizione più alta di quella di prima. Guarda Sansone. Era forte, batteva soltanto con un soffio i filistei. E poi è finito in carcere. È reso cieco dai suoi nemici e nella sua debolezza Dio l'ha usato per iniziare a sconfiggere i filistei, facendo crollare tutto il palazzo reale. Guarda l'esempio di Gesù. Cosa diresti di Gesù quando era sulla croce? Poco prima aveva abbattuto nel giardino di Getsemani una corte di romani soltanto rispondendo alla domanda «Dove sei?» e lui ha detto «Eccomi, io sono». Una corte di soldati romani, più i soldati della guardia, più i soldati dei sacerdoti, erano finiti a terra. Forte, potente nei suoi miracoli. Ma si è lasciato arrestare. Percuotere, flagellare, crocifiggere. E nella sua debolezza, per la potenza di Dio, ha pagato la condanna del mio e del tuo peccato. E nella sua debolezza, risuscitando per la potenza di Dio, ha sconfitto la morte e schiacciato Satana. E così oggi il suo nome è stato innalzato al di sopra di qualsiasi altro nome. E ogni ginocchio si piegherà nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. Abbiamo capito cosa ci vuole insegnare Dio con i suoi no? Forse anche tu hai un problema di orgoglio. E allora Dio ti tiene umile. Perché l'umiltà è una virtù che Dio vuole usare nella tua vita, è una virtù che Dio vuole far maturare per una tua ricchezza spirituale ed eterna. Riguarda l'intimità, vuole tenerti vicino a sé, vuole cambiare la tua vita di preghiera. Riguarda la grazia, cioè il tuo concetto di come comprendi la grazia. La grazia è all'opera quando tutto va bene, la grazia è all'opera quando c'è la sofferenza. La grazia ti sostiene nello stesso modo. E riguarda la potenza di Dio quando sei debole. E forse finora hai evitato in tutti i modi di essere debole. Dio ti sta dicendo non preoccupartene. Confida in Dio che mostra la sua potenza nella nostra debolezza. Non preoccuparti di far brutta figura. Perché arrivi allo stremo delle tue forze, in una sofferenza che Dio sta permettendo. Impara che in quella situazione sperimenterai chi è Dio davvero. Penso che sono lezioni che impariamo tutti. Penso che la testimonianza dell'Apostolo Paolo è qui per ricordarci a ognuno di noi quello che Dio vuole insegnarci attraverso la sofferenza. E così quando risponde no alle nostre preghiere, alle richieste dei suoi figli, quando risponde no, ricordiamoci questa lezione. Padre, benedici questa parola che abbiamo condiviso stamattina e che tu hai messo nei nostri cuori. Fa che possiamo sperimentarla questa potenza nella nostra debolezza, fa che possiamo capire la tua grazia pienamente. Fa, oh Signore, che la nostra preghiera, la nostra vita di preghiera non si basi soltanto su 5 minuti prima di mangiare o prima di addormentarci, ma che ti cerchiamo, che impariamo a cercarti, a cercare di capire la tua volontà, a stare vicino a te, a dipendere da te. E fa, Signore, che non abbiamo in noi alcun tipo di orgoglio umano. Al contrario, aiutaci ad essere umile come era Gesù, ad avere lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, che si è fatto uomo umiliandosi fino alla morte di croce, che ha pagato per il nostro peccato che era così grave che ci condannava all'inferno. Fa che questo orgoglio non sia un peccato presente nella nostra vita, anche nascosto, che impariamo ad avere un concetto giusto di noi stessi, sobrio, e anche ad avere un concetto degli altri più alto di noi stessi. Questa è umiltà. Grazie per la tua parola che possa cambiare la nostra mente e il nostro cuore, nel nome di Gesù.